Per la serie Gli speciali di Radio Blu e tu, trasmettiamo ora
Speciale Dante D. Una lettura del primo e dell'ultimo canto della Divina Commedia, preceduti da una parafrasi e seguiti da alcune note di commento, a cura del professor Antonio Lodo.
A metà del cammino della vita mi smarrii in una selva oscura, tanto dolorosa, irta e difficile che rinnova il timore solo a ripensarci, e tanto amara quasi quanto la morte. Ma dirò del bene che vi ho trovato parlando di ciò che vi ho visto. Non so dire come mi smarrii in quella selva, tanto ero intorpidito, assonnato, quando persi la via della verità. Giunto al limite della selva, vidi un colle, la cui cima era illuminata dal sole, l'astro che guida ciascuno per la retta via, e si acquietò la paura che ebbi in cuore in quella notte d'angoscia. E come un naufrago che, uscito dal mare alla riva, si volge indietro a guardare il mare a cui è sfuggito, così il mio animo, ancora agitato, si volse a riguardare il passo, la selva, che non lasciò vivo nessuno. Riposatomi un po', ripresi la via per il pendio deserto, facendo forza sul piede più basso. Ma all'inizio della salita ecco una lonza, agile e veloce, dal pelo macchiato, che mi impediva il cammino, fin quasi a farmi tornare indietro. Era il principio del mattino, e il sole si alzava in quella costellazione in cui era quando Dio creò quelle cose belle, le stelle, così che l'ora mattutina e la stagione primaverile mi indussero a non temere quella fiera dal manto maculato, ma non tanto da vincere la paura che mi dette la vista di un leone. Questo mi veniva incontro a testa alta, rabbioso per la fame, tanto che l'aria stessa pareva ne fremesse. E una lupa, che appariva carica di ogni brama nella sua magrezza e che tanta gente fece vivere miseramente, questa mi dette con la sua apparizione tanto pesante angoscia che perdetti la speranza di poter salire più in alto. E come chi guadagna facilmente e giunge il momento che gli fa perdere tutto, tanto che si affligge e si rattrista, tale mi rese la bestia insaziabile, la quale, venendo contro di me, mi respingeva a poco là, nella selva, dove il sole non arriva. Mentre rovinavo in basso, mi apparve uno che si mostrava in modo indefinito. Quando lo vidi, gli gridai: «Abbi pietà di me, uomo, ombra che tu sia!» Mi rispose: «Fui un uomo, di genitori lombardi, entrambi mantovani. Nacqui al tempo di Giulio Cesare, troppo tardi, purtroppo. Vissi sotto il valente Augusto, all'epoca dei falsi dei pagani. Fui poeta e cantai del viaggio di Enea dopo che Troia fu incendiata. Ma tu, perché torni a tanta sofferenza? Non sali al monte che è fonte di ogni beatitudine?» Io gli risposi a testa bassa: «Sei quel Virgilio che è sorgente di tanta eloquenza. O poeta che dai onore e luce agli altri, mi valga la lunga ricerca e il grande amore che m'hanno fatto studiare la tua opera. Tu sei per me maestro e autorità, da te solo ho tratto lo stile sublime che mi ha fatto onore. Guarda la bestia che mi fa indietreggiare, aiutami, famoso saggio, che essa mi fa tremare tutto». Poi che mi vide piangere, rispose: «Tu devi fare un'altra strada se vuoi salvarti da questo luogo malvagio, perché questa bestia per cui invochi aiuto non lascia passare nessuno e lo ostacola fino a farlo morire, e ha natura tanto malvagia che non soddisfa mai la sua brama, e dopo il pasto ha ancora più fame. Con molti uomini si congiunge, sempre di più, finché verrà il veltro che la ucciderà con dolore. Questo non sarà nutrito né da possedimenti né da ricchezza, ma da sapienza, amore e virtù, e la sua nascita sarà fra panni ruvidi. Sarà la salvezza di quella Italia per cui morirono Camilla, Eurialo, Eturno e Niso di ferite. Costui la caccerà di luogo in luogo finché la richiuderà nell'inferno da cui il diavolo l'ha fatta uscire. Perciò io penso e giudico per il tuo meglio che tu mi segua, sarò la tua guida e ti porterò di qui attraverso il luogo eterno dove udirai le grida disperate, vedrai antichi personaggi in pena, ognuno dei quali lamenta la sua dannazione, e vedrai coloro che gioiscono nella pena, perché sperano di raggiungere, quando sarà, le anime beate, per le quali, quando salirai, ci sarà un'anima più degna di me. Perché Dio, che regna lassù, poiché io non obbedii alla sua legge, non permette che io entri nella sua città. Egli impera ovunque, e qui regna. Qui è la sua città e il suo trono. Felice colui che è scelto per tale posto. E io a lui dissi, poeta, in nome del Dio che non hai conosciuto, ti richiedo affinché io fugga questo male e la dannazione, che tu mi conduca dove hai detto, sì che io veda la porta del paradiso e coloro che descrivi tanto infelici. Allora si avviò e io lo seguii. Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura che la diritta via era smarrita. Ahi, quanto a dir qual era e cosa dura e sta selva selvaggia e aspra e forte che nel pensier rinnova la paura. Tanto è amara che poco è più morte, ma per trattar del ben ch'io vi trovai dirò dell'altre cose ch'io vi ho scorte. Io non so ben ridir com'io v'intrai, tant'era pien di sonno a quel punto che la verace via abbandonai. Ma poi ch'io fui al pie d'un colle giunto, là dove terminava quella valle che m'avea di paura il cor compunto, guardai in alto e vidi le sue spalle vestite già dai raggi del pianeta che mena dritto altrui per ogni calle. Allor fu la paura un poco queta che nel lago del cor m'era durata la notte ch'io passai con tanta pieta. E come quei che con lena affannata, uscito fuor del pelago alla riva, si volge all'acqua perigliosa e guata, così l'animo mio ch'ancor fuggiva si volse a retro a riminar lo passo che non lasciò giamai persona viva. Poi che hai posato un poco il corpo lasso, ripresi via per la piaggia diserta, sì che il pie fermo sempre era il più basso. Ed ecco, quasi al cominciar dell'erta, una lonza, leggera e presta molto, che di pel macolato era coverta, e non mi si partia dinanzi al volto, anzi mi impediva tanto il mio cammino ch'io fui per ritornar più volte volto. Tempo era dal principio del mattino e il sol montava in su con quelle stelle che erano con lui quando l'amor divino mosse di prima quelle cose belle. Sì che a bene sperar m'era cagione di quella fiera la gaetta pelle l'ora del tempo e la dolce stagione. Ma non sì che paura non mi desse la vista che m'apparve d'un leone. Questi parea che contra me venisse con la testa alta e con rabbiosa fame, sì che parea che l'aere ne tremesse. Ed una lupa che di tutte brame sembiava carca nella sua magrezza e molte genti fe già viver grame, questa mi porse tanto di gravezza con la paura ch'uscia di sua vista ch'io perdei la speranza dell'altezza. e qual è quei che volontieri acquista, e giugne il tempo che perder lo face, che in tutti i suoi pensier piange e s'attrista. Tal mi fece la bestia senza pace, che venendomi incontro a poco mi ripigneva là dove il sol tace. Mentre ch'io rovinava in basso loco, dinanzi agli occhi mi si fu offerto chi per lungo silenzio parea fioco. Quando vidi costui nel gran diserto, miserere di me, gridai a lui, qual che tu sii, o l'ombra, o l'uomo certo. Rispuosemi, non uomo, uomo già fui, e li parenti miei furon lombardi, mantoani per patria ambedui. Nacqui sub Iulio, ancor che fosse tardi, e vissi a Roma sotto il buon Augusto, nel tempo degli dei falsi e bugiardi. Poeta fui e cantai di quel giusto figliuol d'Anchise che venne di Troia, poi che il superbo Ilion fu combusto. Ma tu perché ritorni a tanta noia? Perché non sali il dilettoso monte che è principio e cagion di tutta gioia? Or sei tu quel Virgilio e quella fonte che spandi di parlarsi largo fiume, risposi io lui con vergognosa fronte. O degli altri poeti onore e lume, vagliami il lungo studio e il grande amore che m'ha fatto cercar lo tuo volume. Tu sei lo mio maestro e il mio autore, tu sei solo colui da cui io tolsi lo bello stilo che m'ha fatto onore. Vedi la bestia per cui io mi volsi, aiutami da lei, famoso saggio, ch'ella mi fa tremar le vene e i polsi. A te convien tenere altro viaggio, rispose, poi che lagrimar mi vide, se vuoi campar desto loco selvaggio, che questa bestia per la qual tu gride non lascia altrui passar per la sua via, ma tanto lo impedisce che l'uccide. E ha natura sì malvagia e ria che mai non empie la bramosa voglia, e dopo il pasto ha più fame che pria. Molti son gli animali a cui s'ammoglia, e più saranno ancora, infin che il veltro verrà che la farà morir con doglia. Questi non ciberà terra né peltro, ma sapienza, amore e virtute, e sua nazion sarà tra feltro e feltro. Di quella umilitalia fia salute per cui morì la vergine Camilla, Eurialo, Eturno e Niso di ferute. Questi la caccerà per ogni villa, finché l'avrà rimessa nello inferno, la onde invidia prima di partilla. Ond'io per lo tuo me penso e discerno che tu mi segui, e io sarò tua guida, e trarrotti di qui per loco eterno. Ove udirai le disperate strida, vedrai gli antichi spiriti dolenti che alla seconda morte ciascun grida, e vederai color che son contenti nel fuoco perché speran di venire quando che sia alle beate genti, alle quai poi se tu vorrai salire anima fia ciò più di me degna, con lei ti lascerò nel mio partire, che quello imperador che lassù regna, perché io fui ribellante alla sua legge, non vuole che in sua città per me si vegna. In tutte parti impera e qui vi regge, qui vi è la sua città e l'alto seggio. Oh felice colui cui ivi elegge. E io a lui, poeta, io ti richeggio per quello Dio che tu non conoscesti, a ciò che io fugga questo male e peggio, che tu mi meni là dove or dicesti, sì ch'io veggia la porta di San Pietro e color cui tu fai cotanto mesti. Allor si mosse e io li tenni dietro. Questo primo canto dell'Inferno fa da proemio, una specie di antefatto, diciamo, all'intera opera. Spiega quando, come e perché Dante ha intrapreso il suo eccezionale viaggio nell'aldilà. Già a una prima lettura si capisce che il racconto di Dante, della sua personale, individuale esperienza, non vale soltanto in senso autobiografico. È un racconto che ha valore sì per lui, ma anche in generale per tutti gli altri uomini. Il pronome io ripetuto, i verbi in prima persona, i sentimenti personali di paura, di sconforto e di speranza sottolineano fortemente la sua esperienza, ma l'uso della serie di immagini, quali la selva, il colle e il sole che lo illumina, le tre fiere, la stessa indicazione del mezzo della vita umana, richiamano loro precedenti in vari passi della Bibbia, dove esprimono simbolicamente condizioni spirituali, quali lo smarrimento nel buio del male, il sonno morale, la speranza e l'ascesa al bene. Il sole è tradizionalmente simbolo per eccellenza di Dio, tra l'altro, e il significato stesso di lussuria, superbia, avarizia delle tre fiere. Insomma, l'uomo singolo Dante è per così dire un exemplum, è portavoce della condizione universale degli uomini, come è stato detto. Lo mostra con forte evidenza la figura indeterminata del veltro, il cane da caccia che, nelle parole di Virgilio, vincerà l'avarizia. In realtà peccato e male questo che ne provoca e richiama altri, respingendola, l'avarizia, definitivamente nell'inferno. Un'azione che ha uno spunto realistico, il cane contro la lupa, ma assume esplicitamente il carattere di una universale, generale lotta e vittoria del bene contro il male. Ed è questa la prima delle profezie che punteggiano vari momenti del poema, profezie che investono il destino personale del poeta, ma sono allargate al destino generale e esprimono nella commedia la vocazione profetica di Dante, il suo disegno messianico per una renovatio, un profondo rinnovamento, cioè che sia temporale e spirituale insieme, è stato così detto. A questo proposito ora spendiamo due parole. Sono molteplici le identificazioni del veltro: Can Grande della Scala, Arrigo VII, Cristo, Dante stesso, eccetera. Ciò che conta, peraltro, comunque, è lo spirito profetico, visionario, direi per così dire oracolare, e gli oracoli, le profezie, traggono la loro forza, lo sappiamo, proprio dalla suggestione della loro indeterminatezza. Già questo canto introduttivo mostra la molteplicità e la complessità dei motivi e dei temi morali, filosofici e, vedremo, teologici, di cui è intessuta l'opera, la quale, tuttavia, per ogni lettore, a qualsiasi livello, ha un evidente fascino che deriva dal racconto, dallo svolgersi del cammino dantesco. Ci lega, ci avvince quella inesorabilità di cui parlò Giuseppe Ungaretti. E il racconto di Dante ha la sua forza, soprattutto nelle due prime cantiche, nel realismo, nella concretezza degli aspetti e elementi, dei paesaggi, delle figure via via rappresentati. Dante, uomo medievale, vede nel mondo, nella realtà, nelle cose, il segno, il simbolo di un ordine, un disegno universale voluto da Dio. L'astratto simbolico è tradotto, vive nel concreto. I significati morali e allegorici, nella loro dimensione metaforica, cioè nel rinviare ad altre realtà, costituiscono la visione spirituale tipica della cultura medievale. Certo, noi lettori di oggi non pratichiamo una lettura secondo quella generale concezione e visione del mondo, però restiamo colpiti dalla forza e originalità di rappresentazione, dalla potenza descrittiva, dalla efficacia delle immagini create dal poeta. Basti qualche esempio: i cenni realistici delle fiere, animali colti con tratti in movimento che ne evocano i significati simbolici, o su un piano diverso il senso dello smarrimento, della paura termine questo ripetuto più volte, che attanagliano Dante. Ci colpisce anche l'uso di icastiche immagini di sinestesie, il sol tace o il Virgilio che pare fioco, e si badi che questo fioco vale in realtà sia innanzitutto in senso visivo, sia poi in senso fonico. La figura di Virgilio, a proposito, maestro e autore, nel suo ideale valore di simbolo della poesia, che appare nella figura solitaria di un'ombra sbiadita, pallida, assume il compito di guida per il suo discepolo più devoto, Dante, che è dunque, a ben vedere, l'unico degno di intraprendere e raccontare poeticamente il viaggio eccezionale nei tre regni delle anime nell'aldilà. E notiamo poi contrasti realistici, quali ombra di contro a luce, profondità di contro a altezza, contrasti che preparano un aspetto fondamentale, anche questo unico per la concezione e la realizzazione poetica del poema, la sua verticalità, come ha rilevato Carlo Ossola, dal profondo dell'abisso dell'inferno alla vertigine folgorante dell'ultimo cielo del paradiso. Solo Dante ha descritto in tutta questa verticalità l'intero cosmo da lui concepito. Tutti restiamo colpiti e le conserviamo in qualche modo nella memoria da certe espressioni, diventate quasi proverbiali. È la potenza descrittiva del racconto, che così diventa in certi tratti un modo appunto memorabile di dire e di nominare certe cose, certi personaggi. Se poi un po' alla volta ne approfondiamo quella complessità di pensiero, di significati a cui abbiamo accennato, quel gusto, quella bellezza, quella forza di immagini si arricchiscono, si moltiplicano, si rinnovano. E così Dante, per dirla con le parole di Italo Calvino, non finisce davvero mai di dirci tutto quello che ha da dirci.
State ascoltando gli speciali di Radio Blu e Tu.
Paradiso, canto 33. Vergine che sei madre, figlia del figlio tuo, Cristo, cioè Dio, che sei umile e sublime più di ogni altra creatura, termine prestabilito di un disegno eterno, tu sei colei che nobilitò tanto la natura umana che il suo creatore, Dio, si degnò di diventare creatura di essa, natura. Nel tuo ventre si riaccese l'amore tra Dio e l'uomo, per il calore del quale è germogliato questo fiore, la rosa dei beati, nella pace eterna del paradiso. Qui in cielo sei fiaccola splendente per noi, angeli e beati, e giù sulla terra, fra i mortali, sei una fonte inesauribile di speranza. O Signora, sei tanto grande e tanta è la tua potenza che chi desidera una grazia e non ricorre a te, il suo desiderio è vano, volendo volare senza ali. La tua bontà non soltanto porge soccorso a chi domanda, ma molte volte spontaneamente previene il domandare la grazia. In te misericordia, in te pietà, in te generosità di donare, in te si raccoglie tutto quanto c'è di bontà in una creatura. Ora costui, cioè Dante, che dall'infima profondità dell'universo fino a qui ha visto le vite spirituali di ciascuna delle anime, chiede supplicando a te, per grazia divina, d'avere tanta virtù che possa con la vista innalzarsi fin verso la salvezza ultima, cioè Dio. E io, che mai arsi per il mio desiderio di vedere più di quanto ora faccio per il suo desiderio, ti porgo ogni mia preghiera e prego che non sia scarsa, affinché tu lo sciolga da ogni impedimento della sua condizione mortale con le tue preghiere, così che la suprema beatitudine, Dio, gli si manifesti. Ancora ti prego, o regina, che puoi tutto ciò che vuoi, che tu gli conservi pure, dopo così grande visione, le sue inclinazioni. Vinca la tua protezione le passioni umane. Vedi, Beatrice, con quanti beati congiungono pregando le mani per le mie preghiere. Gli occhi della Vergine, da Dio amati e venerati, fissi nell'orante, San Bernardo, ci mostrarono quanto le sono gradite le preghiere devote. Quindi si rivolsero alla luce eterna, Dio, nella quale non si deve credere che da alcuna altra creatura sia rivolto uno sguardo altrettanto chiaramente. E io, che mi avvicinavo al fine ultimo di tutti i desideri, come dovevo, portai al culmine l'ardore del mio desiderio. Bernardo mi faceva cenno e sorrideva perché io guardassi in su, ma io ero già spontaneamente tale quale egli voleva, poiché la mia vista, diventando pura, sempre più penetrava dentro il raggio dell'alta luce divina, che è vera per se stessa, cioè per la sua essenza. Da qui in poi il mio vedere si fece maggiore di quanto può manifestare la parola, che è inferiore a tale vista, come è inferiore la memoria a tanto eccesso. Come colui che nel sogno ha una visione, e dopo il sogno resta impressa solo l'emozione, il sentimento, e il resto non torna alla memoria, tale sono io, poiché quasi del tutto viene meno la mia visione, mentre ancora la dolcezza che nacque da essa lascia qualche goccia nel mio cuore. Così la neve si scioglie al sole, così al vento nelle foglie leggere si perdeva il responso della sibilla. O suprema luce di Dio, che di tanto ti innalzi sulle idee degli uomini, alla mia memoria porgi di nuovo un poco di quello che apparivi e rendi le mie parole tanto potenti che anche solo una scintilla della tua gloria io possa lasciare agli uomini futuri, perché per il fatto che ritorni una minima parte alla mia memoria e per il fatto che possa riecheggiare poco soltanto nei miei versi, meglio potranno concepire la tua vittoria. Io credo che per l'acume del fulgido raggio che io sopportai avrei perduto il sopportarlo se i miei occhi se ne fossero distolti. Mi ricordo che io fui tanto più ardito a sopportarlo da congiungere il mio sguardo con l'essenza infinita di Dio. Oh, magnanima grazia, per cui io ebbi l'ardire di far penetrare lo sguardo attraverso la sua luce eterna, tanto che vi spesi tutta la mia facoltà di vedere. Nel profondo dell'essenza divina vidi raccolto internamente, legato con amore in un unico insieme, tutto ciò che nell'universo è sparso e diviso, le sostanze e gli accidenti e il loro abito, quasi congiunti insieme, in modo che ciò che io dico è un povero barlume. La forma universale di questo nodo so di aver visto, perché più largamente, solo dicendo questo, ne sento la gioia. Un solo attimo è per me causa di profonda dimenticanza, più che non siano 25 secoli per la impresa, quella degli Argonauti, che provocò lo stupore di Nettuno per l'ombra della nave Argo. Così, parimenti, la mente mia restava sospesa e intenta a contemplare, immobile e attenta, e sempre più si accendeva del contemplare. A quella luce si diventa tali che distogliersi da lei per guardare altro è impossibile che sia consentito, per il fatto che il bene, che è oggetto della volontà, tutto è raccolto in essa, e fuori di lei è difettoso ciò che lì in lei è perfetto. D'ora in poi la mia parola sarà più insufficiente anche a solo quello che io ricordo di quella di un bambino che sia ancora lattante. non perché più di un solo aspetto ci fosse nella luce divina che io contemplavo, la quale è sempre tale quale era prima, ma a causa della mia potenza visiva che in me acquistava forza guardando, una parvenza unica, modificandomi io, si trasformava per me ai miei occhi. Nella profonda e luminosa essenza della luce divina mi apparvero tre cerchi di tre colori diversi e della stessa dimensione, e l'uno, il secondo, pareva riflesso dall'altro, il primo, come un arcobaleno da un altro arcobaleno si riflette, e il terzo sembrava fuoco che spirasse in uguale misura da questo e quello, cioè da entrambi. Oh, quanto è scarso il mio dire e come è pallido riguardo al mio concetto. E questo, rispetto a quello che io vidi, è tanto che non vale neppure dire poco. O luce eterna che sola in te posi, sola ti comprendi il Padre, e da te compresa il Figlio, e comprendendoti ami e sorridi con affetto lo Spirito Santo. Quel cerchio che così generato appariva in te come luce riflessa, cioè il Figlio, da me attentamente guardato, mi apparve dentro di sé col suo stesso colore dipinto dell'immagine nostra umana, per cui il mio sguardo era in lei tutto concentrato. Qual è il geometra che si applica totalmente a misurare il cerchio e non riesce a trovare, pensando, quel principio di cui ha bisogno? Tale ero io riguardo a quella visione straordinaria. Cercavo di vedere come si adattava l'immagine al cerchio e come vi trovava luogo, ma non erano adatte a ciò le mie proprie ali, se non che la mia mente fu colpita da un fulgore per cui la mente raggiunse ciò che voleva. All'alta immaginativa, a questo punto, mancò la forza. Ma già faceva ruotare armoniosamente il mio desiderio e la mia volontà, così come una ruota che è uniformemente mossa, Dio, l'amor che muove il sole e le altre stelle. Vergine Madre, figlia del tuo Figlio, umile e alta più che creatura, termine fisso d'eterno consiglio, tu sei colei che l'umana natura nobilitasti sì che il suo fattore non disdegnò di farsi sua fattura. Nel ventre tuo si raccese l'amore per lo cui caldo nell'eterna pace così è germinato questo fiore. Qui sei a noi meridiana face di caritate, e giuso, intra immortali, sei di speranza fontana vivace. Donna, sei tanto grande e tanto vali, che qual vuol grazia e a te non ricorre sua disianza vuol volar sans'ali. La tua benignità non pur soccorre a chi domanda, ma molte fiate liberamente al dimandar precorre. In te misericordia, in te pietate, in te magnificenza, in te s'aduna quantunque in creatura è di bontate. Or questi che dall'ultima lacuna dell'universo infin qui ha vedute le vite spiritali ad una supplica a te per grazia di virtute tanto che possa con gli occhi levarsi più alto verso l'ultima salute. E io, che mai per mio veder non arsi più ch'io fo per lo suo, tutti i miei preghi ti porgo, e priego che non sieno scarsi, perché tu ogni nube li disleghi di sua mortalità coi prieghi tuoi, sì che il sommo piacer li si dispieghi. ancor ti priego, regina, che puoi ciò che tu vuoli, che conservi sani dopo tanto veder gli affetti suoi. Vinca tua guardia i movimenti umani. Vedi, Beatrice, con quanti beati per i miei prieghi ti chiudon le mani. Gli occhi da Dio diletti e venerati, fissi nell'orator, ne dimostraro quanto i devoti prieghi le son grati. Indi all'eterno lume s'addrizzaro, nel qual non si dee creder che si invii per creatura l'occhio tanto chiaro. E io, che al fine di tutti i disii appropinquava, sì com'io dovea l'ardor del desiderio in me finii. Bernardo m'accennava e sorridea perch'io guardassi suso, ma io era già per me stesso tal quale ei volea, che la mia vista, venendo sincera, più e più intrava per lo raggio dell'alta luce che da sé è vera. Da quinci innanzi il mio veder fu maggio che il parlar mostra che a tal vista cede e cede la memoria a tanto oltraggio. Qual è colui che sognando vede che dopo il sogno la passione impressa rimane e l'altro alla mente non riede, cotal son io che quasi tutta cessa mia visione e ancor mi distilla nel core il dolce che nacque da essa. Così la neve al sol si disigilla, così al vento nelle foglie levi si perdea la sentenza di Sibilla. O somma luce che tanto ti levi da concetti mortali, alla mia mente ripresta un poco di quel che parevi e fa la lingua mia tanto possente qu'una favilla sol della tua gloria possa lasciare alla futura gente, che per tornare alquanto a mia memoria e per sonare un poco in questi versi più si conceperà di tua vittoria. Io credo, per l'acume ch'io soffersi del vivo raggio, ch'io sarei smarrito se gli occhi miei da lui fossero aversi. E mi ricorda ch'io fui più ardito per questo a sostener, tanto ch'io giunsi l'aspetto mio col valore infinito. Oh, abbondante grazia, ond'io presunsi ficcar lo viso per la luce eterna, tanto che la veduta vi consunsi. Nel suo profondo vidi che si interna, legato con amore in un volume, ciò che per l'universo si squaderna. Sustanze e accidenti e lor costume quasi conflati insieme per tal modo che ciò che io dico è un semplice lume. La forma universal di questo nodo credo ch'io vidi, perché più di largo, dicendo questo, mi sento ch'io godo. Un punto solo m'è maggior letargo che 25 secoli alla impresa che fe Nettuno ammirar l'ombra d'Argo. Così la mente mia, tutta sospesa, mirava fissa, immobile e attenta, e sempre di mirar faceasi accesa. A quella luce cotal si diventa che volgersi da lei per altro aspetto è impossibile che mai si consenta, però che il ben che è del volere obietto tutto s'accoglie in lei e fuor di quella è defettivo ciò che è lì perfetto. Omai sarà più corta mia favella, pura quel ch'io ricordo, che d'un fante che bagni ancor la lingua alla mammella. Non perché più che un semplice sembiante fosse nel vivo lume ch'io mirava, che tale è sempre qual s'era davante, ma per la vista che s'avvalorava in me guardando, una sola parvenza, mutandomi io, a me si travagliava. Nella profonda e chiara sussistenza dell'alto lume parvermi tre giri di tre colori e d'una contenenza, e l'un dall'altro come iri da iri parea riflesso, e il terzo parea fuoco che quinci e quindi ugualmente si spiri. Oh, quanto è corto il dire e come fioco al mio concetto! E questo a quel ch'io vidi è tanto che non basta a dicer poco. O luce eterna che sola in te sidi, sola ti intendi, e da te intelletta e intendente te ami e arridi. Quella circulazione che sì concetta pareva in te come lume reflesso, dagli occhi miei alquanto circunspetta, dentro da sé, dal suo colore stesso, mi parve pinta della nostra effigie, perché il mio viso in lei tutto era messo. Qual è il geometra che tutto s'affige per misurar lo cerchio e non ritrova, pensando, quel principio onde egli indige? Tal era io a quella vista nova. Veder voleva come si convenne l'imago al cerchio e come vi si indova. Ma non eran da ciò le proprie penne, se non che la mia mente fu percossa da un fulgore in che sua voglia venne. All'alta fantasia qui mancò possa, ma già volgeva il mio disio e il velle, sì come rota che ugualmente è mossa l'amor che muove il sole e l'altre stelle. Ultimo dei tre canti riservati all'Empireo, il 33 è l'esaltante epilogo del viaggio, dice Enrico Malato, e l'arrivo del Viator, il pellegrino Dante, al cospetto di Dio, di cui ha la folgorante visione che conclude il poema, il suo sacrato poema. Il canto si articola, detto sommariamente, su due nuclei tematici. Il primo, la preghiera di San Bernardo alla Vergine affinché ella ottenga da Dio di concedere a Dante di vedere il principio di ogni cosa e del bene. Il secondo, la visione di Dio, quale e nei termini in cui è possibile a Dante raggiungerla come uomo e riferirne come poeta. Un paio di osservazioni preliminari, intanto, sulle guide di Dante nel Paradiso. Qui a Beatrice è riservato un cenno, poiché ella ha concluso il suo compito cedendo il ruolo a San Bernardo nel canto 31. Del resto, Dante ha già detto di lei quello che mai fu detto da alcuna, che è il proposito finale della vita nuova. E San Bernardo, chiesta e ottenuta dalla Vergine l'intercessione rivolta a Dio, scompare lui pure. Nella seconda parte del canto è Dante, uomo e poeta, il protagonista unico, assoluto. La preghiera alla Vergine, che ha alle spalle una lunga e variegata tradizione di scritti mariologici, presenta ovviamente formule liturgiche basate su un sostrato teologico. Vedi le iniziali antitesi Vergine, Madre, figlia del tuo figlio, ma è caratterizzata da aspetti emotivi profondi, fino al pathos enfatico del in te ripetuto 4 volte. Si ricordi che Maria è la donna gentil nel ciel, inferno 2, che, impietosita del Dante smarrito nella selva, con la mediazione di Santa Lucia e soprattutto con l'opera di Beatrice e Virgilio, lo fa condurre verso la salvezza. E che in Paradiso 23 il poeta uomo dichiara la propria devozione nell'invocarla emane e sera. È una preghiera che diventa preghiera di tutti, esplicitamente, qual vuol grazia, eccetera, eccetera. Ed è una costruzione poetica tutta dantesca per la sua originalità. Una orazione, come è definita alla fine del 32, che diventa una innodia, in cui i contenuti dottrinali offrono all'ingegno poetico di Dante la sorgente lirica, è un'espressione di Giovanni Getto, di tante immagini. La tradizione critica, d'altro canto, molto opportunamente, rileva come il gesto di San Bernardo, che addita Dante alla Vergine, or questi supplica a te, dei versi 22 e 25, richiami visivamente tante scene dipinte in pitture dell'epoca. Il secondo nucleo tematico, più esteso e più complesso, una sorta di teoscopia alla greca visione di Dio, è un termine usato da Isidoro del Lungo, è tutto impostato sulla finale, suprema esperienza di Dante. Il processo cognitivo, compiuto nei tre regni dell'aldilà, mediante tutte le acquisizioni morali, filosofiche, teologiche e la capacità espressiva del poeta nel tradurle attraverso il linguaggio, giungono al loro estremo limite. Ripetutamente Dante dichiara la propria insufficienza a tradurre in parole una tale esperienza. Esperienza che resta d'altronde molto sbiadita, diciamo, nel suo ricordo, nella sua memoria, poiché si è compiuta in un oltraggio, in un excessus oltre ogni sua facoltà. Come riuscire a capire pienamente, razionalmente e a rendere poeticamente misteri quali la Trinità, i tre giri, cioè i tre cerchi dei versi 115 seguenti, e l'incarnazione, l'immagine di Cristo uomo dei versi 127 seguenti? Già Virgilio, in Purgatorio 3, il canto di Manfredi, aveva ammonito che è follia pretendere di percorrere fino in fondo la via che conduce al mistero che tiene un'unica sostanza e tre persone insieme. Questa impossibilità rivela, dice Natalino Sapegno, il dramma dell'intelligenza. Perciò la poesia di Dante consiste nell'espressione di una situazione dell'anima e del suo strenuo, eroico sforzo di rappresentarlo. E rappresentarlo, comunque, aggiungiamo, per via del proprio esempio, anche per gli uomini futuri, la futura gente del verso 72. La ripetuta insufficienza a cui accennavo viene poeticamente resa su diversi piani. Il piano che direi psicologico-affettivo delle tre similitudini, del sogno che lascia dietro di sé soltanto un sentimento-emozione, della neve che si scioglie al sole, del disperdersi nel vento delle foglie che portano i responsi della Sibilla. Il piano linguistico, dell'immagine dei suoni inarticolati del fante che bagna la lingua alla mammella, dei versi 107 e 108. In Paradiso 1 aveva detto: «Vidi cose che ridire né sa né può chi di lassù discende». Dal momento che il trasumanar, l'andare oltre i limiti umani, non si può significar per verba, cioè spiegare attraverso parole. E il piano, soprattutto, intellettuale, con il riferimento al geometra che non riesce a trovare la quadratura del cerchio. Già nel Convivio aveva detto: «Il cerchio è impossibile a quadrar perfettamente, a misurare». Appunto, tra l'altro con l'uso del neologismo indova, parola inventata di necessità data l'insufficienza del linguaggio tradizionale. Un'esperienza di tipo mistico si può soltanto evocare, non descrivere. Di quell'oltraggio eccedente la capacità della mente umana, ha detto Mario Fubini, si può fissare solo il sentimento che ne resta. È appunto questa la scelta poetica di Dante, quella di rappresentare nel modo più alto umanamente possibile la commozione intellettuale, teoretica, provocata da quell'eccesso, ricorrendo alla rappresentazione di immagini che possono essere solo suggestive e non descrittive, e in particolare degli effetti, diciamo così, di tipo spirituale ed emotivo insieme. Il fiume di luce che nel Paradiso, attraverso i vari gradi e tipi di visione, è assunto come espressione del processo intellettuale conoscitivo condotto da Dante, alla fine si risolve nel bagliore, il fulgore che percuote la sua mente e nella cui accecante profondità si realizza e si compie totalmente, in modo del tutto arrazionale, indescrivibile, il fine estremo e supremo del suo desiderio. La mia mente fu percossa da un fulgore in che sua voglia venne, versi 140-41. Ed è ancora idea di luce quella emanata dal sole e l'altre stelle del verso conclusivo del poema. E osserviamo ora che l'intelletto tende al vero, la volontà tende al bene. L'uno e l'altra sono, nel mistero divino, armoniosamente composti come rota che ugualmente è mossa, che si muove cioè uniformemente. In quel punto unico, nel nodo divino in cui tutto l'ordine universale è raccolto, anche male e bene sono dunque indissolubilmente raccolti. Così, rileva Umberto Bosco, anche il problema della giustizia, presente come sappiamo in tutto il percorso letterario e umano di Dante, trova soluzione. E Dante stesso, parimenti parte di tale ordine, è giunto ad attingere il bene supremo, seppure indescrivibile. Osserva opportunamente Bosco, è la consolante conclusione del suo poema, e aggiunge, forse, della vita, facendoci pensare alla conclusione del poema negli ultimi mesi di vita del poeta. Umberto Eco, dell'intero poema, apprezzava soprattutto il Paradiso, in quanto poesia dell'intelligenza, peraltro espressa nei nostri tempi da grandi voci come quelle di Paul Valéry, Thomas Stearns Eliot, Jorge Luis Borges. E di quest'ultimo, Borges, che ricordiamo ammiratore sommo di Dante, richiamava per confronto l'Aleph, quel racconto in cui un unico punto fatale contiene il tutto. Ma l'Aleph di Dante, l'uno divino in cui il tutto è contenuto, spiegava Eco, è più passionalmente ricco di speranza di quello allucinato di Borges. Ecco perché, io credo, Dante ancora oggi può suggestivamente darci una idea, una aspirazione alla speranza delle stelle.
Avete ascoltato gli speciali di Radio Blu e Tu, a cura di Walter Sigolo. Per la serie Gli speciali di Radio Blu e Tu, trasmettiamo ora
Speciale Dante D. Una lettura del primo e dell'ultimo canto della Divina Commedia, preceduti da una parafrasi e seguiti da alcune note di commento, a cura del professor Antonio Lodo.
A metà del cammino della vita mi smarrì in una selva oscura, tanto dolorosa, irta e difficile che rinnova il timore solo a ripensarci, e tanto amara quasi quanto la morte. Ma dirò del bene che vi ho trovato, parlando di ciò che vi ho visto. Non so dire come mi smarrì in quella selva, tanto ero intorpidito, assonnato, quando persi la via della verità. Giunto al limite della selva, vidi un colle, la cui cima era illuminata dal sole, l'astro che guida ciascuno per la retta via, e si acquietò la paura che ebbi in cuore in quella notte d'angoscia. E come un naufrago che, uscito dal mare alla riva, si volge indietro a guardare il mare a cui è sfuggito, così il mio animo, ancora agitato, si volse a riguardare il passo, la selva, che non lasciò vivo nessuno. Riposatomi un po', ripresi la via per il pendio deserto, facendo forza sul piede più basso. Ma all'inizio della salita ecco una lonza, agile e veloce, dal pelo macchiato, che mi impediva il cammino, fin quasi a farmi tornare indietro. Era il principio del mattino, e il sole si alzava in quella costellazione in cui era quando Dio creò quelle cose belle, le stelle. Così che l'ora mattutina e la stagione primaverile mi indussero a non temere quella fiera dal manto maculato, ma non tanto da vincere la paura che mi dette la vista di un leone. Questo mi veniva incontro a testa alta, rabbioso per la fame, tanto che l'aria stessa pareva ne fremesse. E una lupa, che appariva carica di ogni brama nella sua magrezza e che tanta gente fece vivere miseramente, questa mi dette con la sua apparizione tanto pesante angoscia che perdetti la speranza di poter salire più in alto. E come chi guadagna facilmente e giunge il momento che gli fa perdere tutto, tanto che si affligge e si rattrista, tale mi rese la bestia insaziabile, la quale, venendo contro di me, mi respingeva a poco là, nella selva dove il sole non arriva. Mentre rovinavo in basso, mi apparve uno che si mostrava in modo indefinito. Quando lo vidi, gli gridai: «Abbi pietà di me, uomo, ombra che tu sia!» Mi rispose: «Fui un uomo di genitori lombardi, entrambi mantovani. Nacqui al tempo di Giulio Cesare, troppo tardi, purtroppo. Vissi sotto il valente Augusto, all'epoca dei falsi dei pagani. Fui poeta e cantai del viaggio di Enea dopo che Troia fu incendiata. Ma tu, perché torni a tanta sofferenza? Non sali al monte che è fonte di ogni beatitudine?» Io gli risposi a testa bassa: «Sei quel Virgilio che è sorgente di tanta eloquenza. O poeta che dai onore e luce agli altri, mi valga la lunga ricerca e il grande amore che m'hanno fatto studiare la tua opera. Tu sei per me maestro e autorità, da te solo ho tratto lo stile sublime che mi ha fatto onore. Guarda la bestia che mi fa indietreggiare, aiutami, famoso saggio, che essa mi fa tremare tutto». Poi che mi vide piangere, rispose: «Tu devi fare un'altra strada se vuoi salvarti da questo luogo malvagio, perché questa bestia per cui invochi aiuto non lascia passare nessuno e lo ostacola fino a farlo morire, e ha natura tanto malvagia che non soddisfa mai la sua brama, e dopo il pasto ha ancora più fame. Con molti uomini si congiunge, sempre di più, finché verrà il veltro che la ucciderà con dolore. Questo non sarà nutrito né da possedimenti né da ricchezza, ma da sapienza, amore e virtù, e la sua nascita sarà fra panni ruvidi. Sarà la salvezza di quella Italia per cui morirono Camilla, Eurialo, Eturno e Niso di ferite. Costui la caccerà di luogo in luogo finché la richiuderà nell'inferno da cui il diavolo l'ha fatta uscire. Perciò io penso e giudico per il tuo meglio che tu mi segua, sarò la tua guida e ti porterò di qui attraverso il luogo eterno dove udirai le grida disperate, vedrai antichi personaggi in pena, ognuno dei quali lamenta la sua dannazione, e vedrai coloro che gioiscono nella pena perché sperano di raggiungere, quando sarà, le anime beate, per le quali, quando salirai, ci sarà un'anima più degna di me, perché Dio che regna lassù, poiché io non obbedii alla sua legge, non permette che io entri nella sua città. Egli impera ovunque, e qui regna. Qui è la sua città e il suo trono. Felice colui che è scelto per tale posto». E io a lui dissi: «Poeta, in nome del Dio che non hai conosciuto, ti richiedo affinché io fugga questo male e la dannazione, che tu mi conduca dove hai detto, sì che io veda la porta del paradiso e coloro che descrivi tanto infelici». Allora si avviò e io lo seguii. Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura che la diritta via era smarrita. Ahi, quanto a dir qual era e cosa dura e sta selva selvaggia e aspra e forte che nel pensier rinnova la paura. Tanto è amara che poco è più morte, ma per trattar del ben ch'io vi trovai dirò dell'altre cose ch'io vi ho scorte. Io non so ben ridir com'io v'intrai, tant'era pien di sonno a quel punto che la verace via abbandonai. Ma poi ch'io fui al pie d'un colle giunto, là dove terminava quella valle che m'avea di paura il cor compunto, guardai in alto e vidi le sue spalle vestite già dai raggi del pianeta che mena dritto altrui per ogni calle. Allor fu la paura un poco queta che nel lago del cor m'era durata la notte ch'io passai con tanta pietà. e, come quei che con lena affannata, uscito fuor del pelago alla riva, si volge all'acqua perigliosa e guata, così l'animo mio, ch'ancor fuggiva, si volse a retro a riminar lo passo che non lasciò giamai persona viva. Poi che hai posato un poco il corpo lasso, ripresi via per la piaggia diserta, sì che il piè fermo sempre era il più basso. Ed ecco, quasi al cominciar dell'erta, una lonza, leggera e presta molto, che di pel macolato era coverta, e non mi si partia dinanzi al volto, anzi mi impediva tanto il mio cammino ch'io fui per ritornar più volte volto. Tempo era dal principio del mattino e il sol montava in su con quelle stelle che eran con lui quando l'amor divino mosse di prima quelle cose belle. Sì ch'a bene sperar m'era cagione di quella fiera la gaetta pelle l'ora del tempo e la dolce stagione. Ma non sì che paura non mi desse la vista che m'apparve d'un leone. Questi parea che contra me venisse con la testa alta e con rabbiosa fame, sì che parea che l'aere ne tremesse. Ed una lupa che di tutte brame sembiava carca nella sua magrezza e molte genti fe già viver grame, questa mi porse tanto di gravezza con la paura ch'uscia di sua vista ch'io perdei la speranza dell'altezza. E qual è quei che volontieri acquista e giugne il tempo che perder lo face che in tutti i suoi pensier piange e s'attrista, tal mi fece la bestia senza pace che venendomi incontro a poco mi ripigneva là dove il sol tace. Mentre ch'io rovinava in basso loco, dinanzi agli occhi mi si fu offerto chi per lungo silenzio parea fioco. Quando vidi costui nel gran diserto, miserere di me, gridai a lui, qual che tu sii, o l'ombra, o l'uomo certo. Rispuosemi, non uomo, uomo già fui, e li parenti miei furon lombardi, mantoani per patria ambedui. Nacqui sub Iulio, ancor che fosse tardi, e vissi a Roma sotto il buon Augusto, nel tempo degli dei falsi e bugiardi. Poeta fui e cantai di quel giusto figliuol d'Anchise che venne di Troia, poi che il superbo Ilion fu combusto. Ma tu perché ritorni a tanta noia? Perché non sali il dilettoso monte che è principio e cagion di tutta gioia? Or sei tu quel Virgilio e quella fonte che spandi di parlarsi largo fiume, risposi io lui con vergognosa fronte. O degli altri poeti onore e lume, vagliami il lungo studio e il grande amore che m'ha fatto cercar lo tuo volume. Tu sei lo mio maestro e il mio autore, tu sei solo colui da cui io tolsi lo bello stilo che m'ha fatto onore. Vedi la bestia per cui io mi volsi, aiutami da lei, famoso saggio, che ella mi fa tremar le vene e i polsi. A te convien tenere altro viaggio, rispose, poi che lagrimar mi vide, se vuoi campar desto loco selvaggio, che questa bestia per la qual tu gride non lascia altrui passar per la sua via, ma tanto lo impedisce che l'uccide. E ha natura sì malvagia e ria che mai non empie la bramosa voglia e dopo il pasto ha più fame che pria. Molti son gli animali a cui s'ammoglia e più saranno ancora infin che il veltro verrà che la farà morir con doglia. Questi non ciberà terra né peltro ma sapienza, amore e virtute e sua nazion sarà tra feltro e feltro. Di quella umilità gli fia salute per cui morì la Vergine Cammilla, Eurialo, Eturno e Niso di Ferute. questi la caccerà per ogni villa, finché l'avrà rimessa nello inferno, la onde invidia prima di partirla. Ond'io per lo tuo me penso e discerno che tu mi segui, e io sarò tua guida, e trarrotti di qui per loco eterno, ove udirai le disperate strida, vedrai gli antichi spiriti dolenti che alla seconda morte ciascun grida, e vederai color che son contenti nel fuoco, perché speran di venire, quando che sia, alle beate genti, alle quai poi, se tu vorrai salire, anima fia ciò più di me degna, con lei ti lascerò nel mio partire, che quello imperador che lassù regna, perché io fui ribellante alla sua legge, non vuole che in sua città per me si vegna. In tutte parti impera, e qui vi regge, qui vi è la sua città e l'alto seggio. Oh, felice colui cui ivi elegge. E io a lui, poeta, io ti richeggio, per quello Dio che tu non conoscesti, a ciò che io fugga questo male e peggio, che tu mi meni là dove or dicesti, sì ch'io veggia la porta di San Pietro e color cui tu fai cotanto mesti. Allor si mosse e io li tenni dietro. Questo primo canto dell'Inferno fa da proemio, una specie di antefatto, diciamo, all'intera opera. Spiega quando, come e perché Dante ha intrapreso il suo eccezionale viaggio nell'aldilà. Già a una prima lettura si capisce che il racconto di Dante, della sua personale, individuale esperienza, non vale soltanto in senso autobiografico. È un racconto che ha valore sì per lui, ma anche in generale per tutti gli altri uomini. Il pronome io ripetuto, i verbi in prima persona, i sentimenti personali di paura, di sconforto e di speranza sottolineano fortemente la sua esperienza, ma l'uso della serie di immagini, quali la selva, il colle e il sole che lo illumina, le tre fiere, la stessa indicazione del mezzo della vita umana, richiamano loro precedenti in vari passi della Bibbia, dove esprimono simbolicamente condizioni spirituali, quali lo smarrimento nel buio del male, il sonno morale, la speranza e l'ascesa al bene. Il sole è tradizionalmente simbolo per eccellenza di Dio, tra l'altro, e il significato stesso di lussuria, superbia, avarizia delle tre fiere. Insomma, l'uomo singolo Dante è per così dire un exemplum, è portavoce della condizione universale degli uomini, come è stato detto. Lo mostra con forte evidenza la figura indeterminata del veltro, il cane da caccia che, nelle parole di Virgilio, vincerà l'avarizia. In realtà peccato e male questo che ne provoca e richiama altri, respingendola, l'avarizia, definitivamente nell'inferno. Un'azione che ha uno spunto realistico, il cane contro la lupa, ma assume esplicitamente il carattere di una universale, generale lotta e vittoria del bene contro il male. Ed è questa la prima delle profezie che punteggiano vari momenti del poema, profezie che investono il destino personale del poeta, ma sono allargate al destino generale, e esprimono nella commedia la vocazione profetica di Dante, il suo disegno messianico per una renovatio, un profondo rinnovamento, cioè che sia temporale e spirituale insieme, è stato così detto. A questo proposito ora spendiamo due parole. Sono molteplici le identificazioni del veltro: Can Grande della Scala, Arrigo VII, Cristo, Dante stesso, eccetera. Ciò che conta, peraltro, comunque, è lo spirito profetico, visionario, direi per così dire oracolare, e gli oracoli, le profezie, traggono la loro forza, lo sappiamo, proprio dalla suggestione della loro indeterminatezza. Già questo canto introduttivo mostra la molteplicità e la complessità dei motivi e dei temi morali, filosofici e, vedremo, teologici, di cui è intessuta l'opera, la quale, tuttavia, per ogni lettore, a qualsiasi livello, ha un evidente fascino che deriva dal racconto, dallo svolgersi del cammino dantesco. Ci lega, ci avvince quella inesorabilità di cui parlò Giuseppe Ungaretti. E il racconto di Dante ha la sua forza, soprattutto nelle due prime cantiche, nel realismo, nella concretezza degli aspetti e elementi, dei paesaggi, delle figure via via rappresentati. Dante, uomo medievale, vede nel mondo, nella realtà, nelle cose, il segno, il simbolo di un ordine, un disegno universale voluto da Dio. L'astratto simbolico è tradotto, vive nel concreto. I significati morali e allegorici, nella loro dimensione metaforica, cioè nel rinviare ad altre realtà, costituiscono la visione spirituale tipica della cultura medievale. Certo, noi lettori di oggi non pratichiamo una lettura secondo quella generale concezione e visione del mondo, però restiamo colpiti dalla forza e originalità di rappresentazione, dalla potenza descrittiva, dalla efficacia delle immagini create dal poeta. Basti qualche esempio: i cenni realistici delle fiere, animali colti con tratti in movimento che ne evocano i significati simbolici, o su un piano diverso il senso dello smarrimento, della paura, termine questo ripetuto più volte, che attanagliano Dante. Ci colpisce anche l'uso di icastiche immagini di sinestesie, il sol tace o il Virgilio che pare fioco. E si badi che questo fioco vale in realtà sia innanzitutto in senso visivo, sia poi in senso fonico. La figura di Virgilio, a proposito, maestro e autore, nel suo ideale valore di simbolo della poesia, che appare nella figura solitaria di un'ombra sbiadita, pallida, assume il compito di guida per il suo discepolo più devoto, Dante, che è dunque, a ben vedere, l'unico degno di intraprendere e raccontare poeticamente il viaggio eccezionale nei tre regni delle anime nell'aldilà. E notiamo poi contrasti realistici, quali ombra di contro a luce, profondità di contro a altezza, contrasti che preparano un aspetto fondamentale, anche questo unico per la concezione e la realizzazione poetica del poema, la sua verticalità, come ha rilevato Carlo Ossola, dal profondo dell'abisso dell'inferno alla vertigine folgorante dell'ultimo cielo del paradiso. Solo Dante ha descritto in tutta questa verticalità l'intero cosmo da lui concepito. Tutti restiamo colpiti e le conserviamo in qualche modo nella memoria da certe espressioni, diventate quasi proverbiali. È la potenza descrittiva del racconto, che così diventa in certi tratti un modo appunto memorabile di dire e di nominare certe cose, certi personaggi. Se poi un po' alla volta ne approfondiamo quella complessità di pensiero, di significati a cui abbiamo accennato, quel gusto, quella bellezza, quella forza di immagini si arricchiscono, si moltiplicano, si rinnovano. E così Dante, per dirla con le parole di Italo Calvino, non finisce davvero mai di dirci tutto quello che ha da dirci.
State ascoltando gli speciali di Radio Blu e Tu.
Paradiso, canto 33. Vergine che sei madre, figlia del figlio tuo, Cristo, cioè Dio, che sei umile e sublime più di ogni altra creatura, termine prestabilito di un disegno eterno, tu sei colei che nobilitò tanto la natura umana che il suo creatore, Dio, si degnò di diventare creatura di essa, natura. Nel tuo ventre si riaccese l'amore tra Dio e l'uomo, per il calore del quale è germogliato questo fiore, la rosa dei beati, nella pace eterna del paradiso. Qui in cielo sei fiaccola splendente per noi, angeli e beati, e giù sulla terra, fra i mortali, sei una fonte inesauribile di speranza. O Signora, sei tanto grande e tanta è la tua potenza che chi desidera una grazia e non ricorre a te, il suo desiderio è vano, volendo volare senza ali. La tua bontà non soltanto porge soccorso a chi domanda, ma molte volte spontaneamente previene il domandare la grazia. In te misericordia, in te pietà, in te generosità di donare, in te si raccoglie tutto quanto c'è di bontà in una creatura. Ora costui, cioè Dante, che dall'infima profondità dell'universo fino a qui ha visto le vite spirituali di ciascuna delle anime, chiede supplicando a te, per grazia divina, d'avere tanta virtù che possa con la vista innalzarsi fin verso la salvezza ultima, cioè Dio. E io, che mai arsi per il mio desiderio di vedere più di quanto ora faccio per il suo desiderio, ti porgo ogni mia preghiera e prego che non sia scarsa, affinché tu lo sciolga da ogni impedimento della sua condizione mortale con le tue preghiere, così che la suprema beatitudine, Dio, gli si manifesti. Ancora ti prego, o regina, che puoi tutto ciò che vuoi, che tu gli conservi pure, dopo così grande visione, le sue inclinazioni. Vinca la tua protezione le passioni umane. Vedi, Beatrice, con quanti beati congiungono pregando le mani per le mie preghiere. Gli occhi della Vergine, da Dio amati e venerati, fissi nell'orante, San Bernardo, ci mostrarono quanto le sono gradite le preghiere devote. Quindi si rivolsero alla luce eterna, Dio, nella quale non si deve credere che da alcuna altra creatura sia rivolto uno sguardo altrettanto chiaramente. E io, che mi avvicinavo al fine ultimo di tutti i desideri, come dovevo, portai al culmine l'ardore del mio desiderio. Bernardo mi faceva cenno e sorrideva perché io guardassi in su, ma io ero già spontaneamente tale quale egli voleva, poiché la mia vista, diventando pura, sempre più penetrava dentro il raggio dell'alta luce divina, che è vera per se stessa, cioè per la sua essenza. Da qui in poi il mio vedere si fece maggiore di quanto può manifestare la parola, che è inferiore a tale vista, come è inferiore la memoria a tanto eccesso. Come colui che nel sogno ha una visione e dopo il sogno resta impressa solo l'emozione, il sentimento e il resto non torna alla memoria, tale sono io, poiché quasi del tutto viene meno la mia visione, mentre ancora la dolcezza che nacque da essa lascia qualche goccia nel mio cuore. Così la neve si scioglie al sole, così al vento nelle foglie leggere si perdeva il responso della sibilla. O suprema luce di Dio, che di tanto ti innalzi sulle idee degli uomini, alla mia memoria porgi di nuovo un poco di quello che apparivi e rendi le mie parole tanto potenti che anche solo una scintilla della tua gloria io possa lasciare agli uomini futuri, perché per il fatto che ritorni una minima parte alla mia memoria e per il fatto che possa riecheggiare poco soltanto nei miei versi, meglio potranno concepire la tua vittoria. Io credo che per l'acume del fulgido raggio che io sopportai avrei perduto il sopportarlo se i miei occhi se ne fossero distolti. Mi ricordo che io fui tanto più ardito a sopportarlo da congiungere il mio sguardo con l'essenza infinita di Dio. Oh, magnanima grazia, per cui io ebbi l'ardire di far penetrare lo sguardo attraverso la sua luce eterna, tanto che vi spesi tutta la mia facoltà di vedere. Nel profondo dell'essenza divina vidi raccolto internamente, legato con amore in un unico insieme, tutto ciò che nell'universo è sparso e diviso, le sostanze e gli accidenti e il loro abito, quasi congiunti insieme, in modo che ciò che io dico è un povero barlume. La forma universale di questo nodo so di aver visto, perché più largamente, solo dicendo questo, ne sento la gioia. Un solo attimo è per me causa di profonda dimenticanza, più che non siano 25 secoli per la impresa, quella degli Argonauti, che provocò lo stupore di Nettuno per l'ombra della nave Argo. Così, parimenti, la mente mia restava sospesa e intenta a contemplare, immobile e attenta, e sempre più si accendeva del contemplare. A quella luce si diventa tali che distogliersi da lei per guardare altro è impossibile che sia consentito, per il fatto che il bene, che è oggetto della volontà, tutto è raccolto in essa, e fuori di lei è difettoso ciò che lì in lei è perfetto. D'ora in poi la mia parola sarà più insufficiente anche a solo quello che io ricordo di quella di un bambino che sia ancora lattante. Non perché più di un solo aspetto ci fosse nella luce divina che io contemplavo, la quale è sempre tale quale era prima, ma a causa della mia potenza visiva che in me acquistava forza guardando, una parvenza unica, modificandomi io, si trasformava per me ai miei occhi. Nella profonda e luminosa essenza della luce divina mi apparvero tre cerchi di tre colori diversi e della stessa dimensione, e l'uno, il secondo, pareva riflesso dall'altro, il primo, come un arcobaleno da un altro arcobaleno si riflette, e il terzo sembrava fuoco che spirasse in uguale misura da questo e quello, cioè da entrambi. Oh, quanto è scarso il mio dire e come è pallido riguardo al mio concetto. E questo, rispetto a quello che io vidi, è tanto che non vale neppure dire poco. O luce eterna che sola in te posi, sola ti comprendi, il Padre, e da te compresa, il Figlio, e comprendendoti ami e sorridi con affetto, lo Spirito Santo. Quel cerchio che così generato appariva in te come luce riflessa, cioè il Figlio, da me attentamente guardato, mi apparve dentro di sé col suo stesso colore dipinto dell'immagine nostra umana, per cui il mio sguardo era in lei tutto concentrato. Qual è il geometra che si applica totalmente a misurare il cerchio e non riesce a trovare, pensando, quel principio di cui ha bisogno? Tale ero io riguardo a quella visione straordinaria. Cercavo di vedere come si adattava l'immagine al cerchio e come vi trovava luogo, ma non erano adatte a ciò le mie proprie ali, se non che la mia mente fu colpita da un fulgore per cui la mente raggiunse ciò che voleva. All'alta immaginativa, a questo punto, mancò la forza. Ma già faceva ruotare armoniosamente il mio desiderio e la mia volontà, così come una ruota che è uniformemente mossa, Dio, l'amor che muove il sole e le altre stelle. Vergine madre, figlia del tuo Figlio, umile e alta più che creatura, termine fisso d'eterno consiglio, tu sei colei che l'umana natura nobilitasti sì che il suo fattore non disdegnò di farsi sua fattura. Nel ventre tuo si raccese l'amore per lo cui caldo nell'eterna pace così è germinato questo fiore. Qui sei a noi meridiana face di caritate e giuso intra immortali sei di speranza fontana vivace. Donna, sei tanto grande e tanto vali che qual vuol grazia e a te non ricorre sua disianza vuol volar sanz'ali. La tua benignità non pur soccorre a chi domanda, ma molte fiate liberamente al dimandar precorre. In te misericordia, in te pietate, in te magnificenza, in te s'aduna quantunque in creatura è di bontate. Or questi che dall'ultima lacuna dell'universo infin qui ha vedute le vite spiritali ad una supplica a te per grazia di virtute tanto che possa con gli occhi levarsi più alto verso l'ultima salute. E io, che mai per mio veder non arsi più ch'io fo per lo suo, tutti i miei preghi ti porgo, e priego che non siano scarsi, perché tu ogni nube li disleghi di sua mortalità coi prieghi tuoi, sì che il sommo piacer li si dispieghi. Ancor ti priego, regina, che puoi ciò che tu vuoli, che conservi sani dopo tanto veder gli affetti suoi. Vinca tua guardia i movimenti umani. Vedi, Beatrice, con quanti beati per i miei prieghi ti chiudon le mani. Gli occhi da Dio diletti e venerati, fissi nell'orator, ne dimostraro quanto i devoti prieghi le son grati. Indi all'eterno lume s'addrizzaro, nel qual non si dee creder che si invii per creatura l'occhio tanto chiaro. E io, che al fine di tutti i disii appropinquava, sì com'io dovea l'ardor del desiderio in me finì. Bernardo m'accennava e sorridea perch'io guardassi suso, ma io era già per me stesso tal quale ei volea, che la mia vista, venendo sincera, più e più intrava per lo raggio dell'alta luce che da sé è vera. Da quinci innanzi il mio veder fu maggio che il parlar mostra che a tal vista cede e cede la memoria a tanto oltraggio. Qual è colui che sognando vede che dopo il sogno la passione impressa rimane e l'altro alla mente non riede, cotal son io che quasi tutta cessa mia visione e ancor mi distilla nel core il dolce che nacque da essa. Così la neve al sol si disigilla, così al vento nelle foglie levi si perdea la sentenza di Sibilla. O somma luce che tanto ti levi da concetti mortali, alla mia mente ripresta un poco di quel che parevi e fa la lingua mia tanto possente qu'una favilla sol della tua gloria possa lasciare alla futura gente, che per tornare alquanto a mia memoria e per sonare un poco in questi versi più si conceperà di tua vittoria. Io credo, per l'acume ch'io soffersi del vivo raggio, ch'io sarei smarrito se gli occhi miei da lui fossero aversi. E mi ricorda ch'io fui più ardito per questo a sostener, tanto ch'io giunsi l'aspetto mio col valore infinito. Oh, abbondante grazia, ond'io presunsi ficcar lo viso per la luce eterna, tanto che la veduta vi consunsi. Nel suo profondo vidi che si interna, legato con amore in un volume, ciò che per l'universo si squaderna. Sustanze e accidenti e lor costume quasi conflati insieme per tal modo che ciò che io dico è un semplice lume. La forma universal di questo nodo credo che io vidi, perché più di largo, dicendo questo, mi sento ch'io godo. Un punto solo m'è maggior letargo che 25 secoli alla impresa che fe Nettuno ammirar l'ombra d'Argo. Così la mente mia, tutta sospesa, mirava fissa, immobile e attenta, e sempre di mirar faceasi accesa. A quella luce cotal si diventa che volgersi da lei per altro aspetto è impossibile che mai si consenta, però che il ben che è del volere obietto tutto s'accoglie in lei e fuor di quella è defettivo ciò che è lì perfetto. Omai sarà più corta mia favella, pura quel che io ricordo, che d'un fante che bagni ancor la lingua alla mammella. Non perché più che un semplice sembiante fosse nel vivo lume ch'io mirava, che tale è sempre qual s'era davante, ma per la vista che s'avvalorava in me guardando, una sola parvenza mutandomi io a me si travagliava. Nella profonda e chiara sussistenza dell'alto lume parvermi tre giri di tre colori e d'una contenenza, e l'un dall'altro come iri da iri parea riflesso, e il terzo parea fuoco che quinci e quindi ugualmente si spiri. Oh, quanto è corto il dire e come fioco al mio concetto, e questo a quel che io vidi è tanto che non basta a dicer poco. O luce eterna che sola in te sidi, sola ti intendi, e da te intelletta e intendente te ami e arridi. Quella circulazione che sì concetta pareva in te come lume reflesso, dagli occhi miei alquanto circunspetta, dentro da sé, dal suo colore stesso, mi parve pinta della nostra effigie, perché il mio viso in lei tutto era messo. Qual è il geometra che tutto s'affige per misurar lo cerchio e non ritrova pensando quel principio onde egli indige? Tal era io a quella vista nova. Veder voleva come si convenne l'imago al cerchio e come vi si indova, ma non eran da ciò le proprie penne, se non che la mia mente fu percossa da un fulgore in che sua voglia venne. All'alta fantasia qui mancò possa, ma già volgeva il mio disio e il velle, sì come rota che ugualmente è mossa l'amor che muove il sole e l'altre stelle. Ultimo dei tre canti riservati all'Empireo, il 33 è l'esaltante epilogo del viaggio, dice Enrico Malato, e l'arrivo del Viator, il pellegrino Dante, al cospetto di Dio, di cui ha la folgorante visione che conclude il poema, il suo sacrato poema. Il canto si articola, detto sommariamente, su due nuclei tematici. Il primo, la preghiera di San Bernardo alla Vergine affinché ella ottenga da Dio di concedere a Dante di vedere il principio di ogni cosa e del bene. Il secondo, la visione di Dio, quale e nei termini in cui è possibile a Dante raggiungerla come uomo e riferirne come poeta. Un paio di osservazioni preliminari, intanto, sulle guide di Dante nel Paradiso. Qui a Beatrice è riservato un cenno, poiché ella ha concluso il suo compito cedendo il ruolo a San Bernardo nel canto 31. Del resto, Dante ha già detto di lei quello che mai fu detto da alcuna, che è il proposito finale della vita nuova. E San Bernardo, chiesta e ottenuta dalla Vergine l'intercessione rivolta a Dio, scompare lui pure. Nella seconda parte del canto è Dante, uomo e poeta, il protagonista unico, assoluto. La preghiera alla Vergine, che ha alle spalle una lunga e variegata tradizione di scritti mariologici, presenta ovviamente formule liturgiche basate su un sostrato teologico. Vedi le iniziali antitesi Vergine-Madre, figlia del tuo figlio, ma è caratterizzata da aspetti emotivi profondi, fino al pathos enfatico del in te ripetuto 4 volte. Si ricordi che Maria è la donna gentil nel ciel, inferno 2, che, impietosita del Dante smarrito nella selva, con la mediazione di Santa Lucia e soprattutto con l'opera di Beatrice e Virgilio, lo fa condurre verso la salvezza. E che in Paradiso 23 il poeta uomo dichiara la propria devozione nell'invocarla emane e sera. È una preghiera che diventa preghiera di tutti, esplicitamente, qual vuol grazia, eccetera, eccetera. Ed è una costruzione poetica tutta dantesca per la sua originalità. Una orazione, come è definita alla fine del 32, che diventa una innodia, in cui i contenuti dottrinali offrono all'ingegno poetico di Dante la sorgente lirica, è un'espressione di Giovanni Getto, di tante immagini. La tradizione critica, d'altro canto, molto opportunamente, rileva come il gesto di San Bernardo, che addita Dante alla Vergine, or questi supplica a te, dei versi 22 e 25, richiami visivamente tante scene dipinte in pitture dell'epoca. Il secondo nucleo tematico, più esteso e più complesso, una sorta di teoscopia alla greca visione di Dio, è un termine usato da Isidoro del Lungo, è tutto impostato sulla finale, suprema esperienza di Dante. Il processo cognitivo, compiuto nei 3 regni dell'aldilà, mediante tutte le acquisizioni morali, filosofiche, teologiche, e la capacità espressiva del poeta nel tradurle attraverso il linguaggio, giungono al loro estremo limite. Ripetutamente Dante dichiara la propria insufficienza a tradurre in parole una tale esperienza. Esperienza che resta d'altronde molto sbiadita, diciamo, nel suo ricordo, nella sua memoria, poiché si è compiuta in un oltraggio, in un excessus oltre ogni sua facoltà. Come riuscire a capire pienamente, razionalmente e a rendere poeticamente misteri quali la Trinità, i 3 giri, cioè i 3 cerchi dei versi 115 seguenti, e l'incarnazione, l'immagine di Cristo uomo dei versi 127 seguenti? Già Virgilio, in Purgatorio 3, il canto di Manfredi, aveva ammonito che è follia pretendere di percorrere fino in fondo la via che conduce al mistero che tiene un'unica sostanza e 3 persone insieme. Questa impossibilità rivela, dice Natalino Sapegno, il dramma dell'intelligenza. Perciò la poesia di Dante consiste nell'espressione di una situazione dell'anima e del suo strenuo, eroico sforzo di rappresentarlo. E rappresentarlo, comunque, aggiungiamo, per via del proprio esempio, anche per gli uomini futuri, la futura gente del verso 72. La ripetuta insufficienza a cui accennavo viene poeticamente resa su diversi piani. Il piano che direi psicologico-affettivo delle 3 similitudini, del sogno che lascia dietro di sé soltanto un sentimento-emozione, della neve che si scioglie al sole, del disperdersi nel vento delle foglie che portano i responsi della Sibilla. Il piano linguistico, dell'immagine dei suoni inarticolati del fante che bagna la lingua alla mammella, dei versi 107 e 108. In Paradiso 1 aveva detto «Vidi cose che ridire né sa né può chi di lassù discende». Dal momento che il trasumanar, l'andare oltre i limiti umani, non si può significar per verba, cioè spiegare attraverso parole. E il piano, soprattutto, intellettuale, con il riferimento al geometra che non riesce a trovare la quadratura del cerchio. Già nel convivio aveva detto «Il cerchio è impossibile a quadrar perfettamente, a misurare». Appunto, tra l'altro con l'uso del neologismo indova, parola inventata di necessità data l'insufficienza del linguaggio tradizionale. Un'esperienza di tipo mistico si può soltanto evocare, non descrivere. Di quell'oltraggio eccedente la capacità della mente umana, ha detto Mario Fubini, si può fissare solo il sentimento che ne resta. È appunto questa la scelta poetica di Dante, quella di rappresentare nel modo più alto umanamente possibile la commozione intellettuale, teoretica, provocata da quell'eccesso, ricorrendo alla rappresentazione di immagini che possono essere solo suggestive e non descrittive, e in particolare degli effetti, diciamo così, di tipo spirituale ed emotivo insieme. Il fiume di luce che nel paradiso, attraverso i vari gradi e tipi di visione, è assunto come espressione del processo intellettuale conoscitivo condotto da Dante, alla fine si risolve nel bagliore, il fulgore che percuote la sua mente e nella cui accecante profondità si realizza e si compie totalmente, in modo del tutto arazionale, indescrivibile, il fine estremo e supremo del suo desiderio. La mia mente fu percossa da un fulgore in che sua voglia venne, versi 140-41. Ed è ancora idea di luce quella emanata dal sole e le altre stelle del verso conclusivo del poema. E osserviamo ora che l'intelletto tende al vero, la volontà tende al bene. L'uno e l'altra sono, nel mistero divino, armoniosamente composti come rota che ugualmente è mossa, che si muove cioè uniformemente. In quel punto unico, nel nodo divino in cui tutto l'ordine universale è raccolto, anche male e bene sono dunque indissolubilmente raccolti. Così, rileva Umberto Bosco, anche il problema della giustizia, presente come sappiamo in tutto il percorso letterario e umano di Dante, trova soluzione. E Dante stesso, parimenti parte di tale ordine, è giunto ad attingere il bene supremo, seppure indescrivibile. Osserva opportunamente Bosco, è la consolante conclusione del suo poema e aggiunge forse della vita, facendoci pensare alla conclusione del poema negli ultimi mesi di vita del poeta. Umberto Eco dell'intero poema apprezzava soprattutto il paradiso, in quanto poesia dell'intelligenza, peraltro espressa nei nostri tempi da grandi voci come quelle di Paul Valéry, Thomas Stearns Eliot, Jorge Luis Borges. E di quest'ultimo, Borges, che ricordiamo ammiratore sommo di Dante, richiamava per confronto l'Aleph, quel racconto in cui un unico punto fatale contiene il tutto. Ma l'Aleph di Dante, l'uno divino in cui il tutto è contenuto, spiegava Eco, è più passionalmente ricco di speranza di quello allucinato di Borges. Ecco perché, io credo, Dante ancora oggi può suggestivamente darci una idea, una aspirazione alla speranza delle stelle.
Avete ascoltato gli speciali di Radio Blu e Tu, a cura di Walter Sigolo.